La risurrezione di Gesù, come abbiamo visto diverse settimane fa, per noi è anche la garanzia della nostra futura risurrezione. Questi discepoli credevano di aver visto il Cristo risorto, che era l'ancora per la loro speranza nella futura risurrezione del credente. E se leggiamo, per esempio, vi ricordo dello studio che abbiamo fatto all'inizio di febbraio, versetto 22 ci dice: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine. E ci siamo detti il mese scorso che la risurrezione di Cristo inaugura o inizia una nuova era di vita. In Adamo siamo tutti morti e in Cristo tutti vivranno. Infatti è quello che significa la parola primizia. Cristo è primizia nel senso è solo il primo. E la risurrezione di Cristo è quello che garantisce che anche noi credenti in Cristo saremo tutti vivificati, ciascuno al suo turno. E questa speranza che noi abbiamo in Cristo non è una verità astratta, non è una verità che non cambia la vita. Mesi fa parlavo con un barista qua in zona e mi chiedeva qualcosa riguardo a ciò che crediamo e a cosa dovevo predicare quella domenica. Era una domenica in cui dovevo predicare l'inizio di 1 Corinzi 15. E quindi ho detto, parlerò della risurrezione di Gesù Cristo e la risurrezione del credente. E lui dice, ok, quindi parli di cose non pratiche. Parli di cose che non hanno nessun impatto sulla nostra vita quotidiana. Ma veramente non la vedo così, però poi abbiamo chiacchierato un po'. Però la risurrezione di Cristo, la risurrezione del credente, questa dottrina non è astratta. E come abbiamo visto, questa dottrina diede agli apostoli una perseveranza senza limiti per poter affrontare la morte per Cristo. E come vedremo oggi, la speranza della nostra risurrezione è anche fondamentale per la nostra vita pratica. La risurrezione di Gesù Cristo, la speranza che abbiamo in Lui, cambia la nostra vita, produce degli effetti inevitabili nel credente. E quindi è giusto anche stamattina, vi chiedete come cambia la risurrezione la mia vita? Non soltanto la risurrezione di Gesù Cristo, ma la tua speranza di essere risuscitato, come cambia la tua vita quotidiana? E noi vogliamo leggere oggi da versetto 29 a versetto 34. Leggiamo da versetto 29 a 34. 1 Corinzi 15. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, come è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Stamattina noi vogliamo vedere le conseguenze pratiche della risurrezione del credente. Ci sono certi comportamenti in questa vita e anche di quelli che ci hanno preceduto, certi comportamenti che possono essere solo spiegati dalla realtà della risurrezione. E oggi vogliamo vedere tre conseguenze della risurrezione che dimostrano come la risurrezione per noi è una motivazione per la nostra vita spirituale. Quindi vediamo tre conseguenze pratiche della risurrezione nella nostra vita. La prima conseguenza è la salvezza. La prima conseguenza è la salvezza. Questo vuol dire che la verità stessa della risurrezione ancora la nostra fede nel Vangelo, e lo vedremo, magari è un po' difficile da vedere nella lettura, però ve lo mostro adesso. Se non ci fosse la risurrezione dei morti, nessuno crederebbe. E quindi la salvezza è la prima conseguenza pratica. Vediamo in versetto 29. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro? E state dicendo, Massimo, dove parla della salvezza in questo versetto? Questo versetto non è semplice da interpretare. E infatti ci sono state proposte almeno 40 diverse interpretazioni. E quindi adesso voglio parlarvi di ognuno di questi 40 interpretazioni. Scherzo. Prima di spiegare a che cosa si riferisce questo versetto, possiamo dire, anche se non riusciamo a capire il riferimento, e spero di rendere il riferimento chiaro, però anche se non riusciamo a capire questo riferimento, possiamo comunque capire la funzione di questo versetto nell'argomentazione di Paolo. Le azioni di queste persone, in questo versetto, quelli che sono battezzati, è un'azione che contraddice quelli che sostengono che non c'è risurrezione dei morti. Okay? Questa azione, questo comportamento di battezzarsi sarebbe assurdo se non ci fosse la risurrezione. Questa è la funzione generale di questo versetto. Se non ci fosse risurrezione dei morti, questi credenti non sarebbero battezzati per i morti. E quindi ciò vuol dire, se sono battezzati per i morti, significa che credono nella risurrezione dei morti. Ok? Questa è la funzione. Adesso proviamo a capire cosa vuol dire questo versetto, perché come dicevo ci sono almeno 40 diverse interpretazioni e non ho letto ognuna di queste interpretazioni questa settimana. L'interpretazione che ha ricevuto più attenzione è che in qualche modo questi credenti, questa non è la mia interpretazione, però questo sembra di essere abbastanza naturale, che tanti hanno accettato questo approccio, è che questi credenti si battezzavano in un modo vicario per quelli che sono morti prima di battezzarsi. Se potete pensare a qualcuno che non si battezza, poi muore, allora cosa dobbiamo fare? Quindi altri si battezzavano per quelli che sono morti senza essere battezzati. Capite l'interpretazione in un modo generale? Questo è l'approccio che possiamo chiamare l'interpretazione vicaria. Cioè, questi pensavano di sostituirsi a quelli morti perché non hanno avuto per vari motivi l'occasione di poter battezzarsi, e quindi questi qua sono battezzati per loro. Okay? E per quanto può sembrare naturale questa interpretazione, io la trovo abbastanza strano. Anche che sembra di essere presente nel versetto, lo trovo un'interpretazione strana, perché Paolo non condanna questa pratica. Se battezzarsi al posto di qualcuno che non è riuscito a battezzarsi sembra di andare contro il Vangelo, sembra di andare contro ciò che Paolo insegna riguardo alla salvezza, che la salvezza avviene senza opere, che la salvezza avviene per mezzo della fede soltanto, che il battesimo non è quell'atto fondamentale che ci porta alla speranza del Vangelo. E quindi trovo strano, se quella è l'interpretazione giusta, mi aspetterei da Paolo un chiarimento tipo non accetto, non approvo quella pratica. E noi non abbiamo nella storia la storia primitiva della Chiesa, non mi sembra nella mia ricerca che ci sia stata una tale pratica nella Chiesa primitiva. E quindi trovo strano anche qua, se ci fosse stata questa pratica, trovo strano che Paolo non condanna questa pratica. E per questo motivo trovo difficile questa interpretazione. Io penso che l'interpretazione migliore sia quella di tradurre la frase in questa maniera. Guardando versetto 29, e faccio qualche piccolo cambiamento alla traduzione. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati a causa dei morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati a causa di loro? E quindi rendo quella preposizione per a causa di, ok? Significa che sono battezzati a causa dei morti o a causa di loro. La preposizione, e adesso devo essere un po' tecnico, la preposizione per o uper in greco può essere reso a causa di. In questo caso Paolo dice ci sono quelli che si battezzano a causa della testimonianza dei morti. Cioè conoscevano, in questo passo, in 1 Corinzi 15, ci sono diversi riferimenti ai morti. Per esempio, versetto 18 dice anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Però questo concetto dei morti per il lettore originale erano quelli che erano già morti in Cristo prima. E quindi quando lui parla di battezzarsi per i morti sta dicendo che questi credenti si battezzavano perché avevano sentito la testimonianza di questi morti quando erano ancora in vita. Avevano visto questi credenti che avevano la speranza della risurrezione dei morti, avevano la speranza a causa della risurrezione di Cristo, poi sono morti. E questi qua si sono convertiti e si sono battezzati a causa della testimonianza che avevano sentito da questi morti quando erano ancora in vita. Mi sembra di essere l'interpretazione più sensata, che avendo sentito la testimonianza convincente di fede nella risurrezione dei morti, quando questi qua erano ancora in vita, avevano sentito la testimonianza convincente di fede in Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, e a causa di loro, a causa della loro testimonianza, hanno creduto e poi si sono battezzati. E quindi questi morti avevano un ruolo fondamentale nella conversione dei Corinzi. E quindi questo è il senso, come dicevo, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati a causa dei morti? E quindi questa speranza della risurrezione dei morti ha motivato questi credenti a battezzarsi, che noi sappiamo che il battesimo è quel segno esteriore, il simbolo di una vera fede salvifica, una fede che salva. Ecco perché dico, la risurrezione dei morti, la conseguenza pratica della risurrezione è la salvezza, perché questi avevano sentito il Vangelo e si sono battezzati, che è quella professione pubblica di una fede personale in Gesù Cristo. E quindi nell'ascoltare il Vangelo, nel unirsi a Cristo, si sono battezzati e si sono identificati alla stessa fede di quelli che ora sono morti. E quindi questa è la promessa del Vangelo, che noi un giorno, come Gesù diceva, chi crede in me lo risusciterò nell'ultimo giorno. Avevano sentito questa testimonianza e poi hanno creduto e si sono battezzati, dichiarando la loro fede. E perciò dico, la prima conseguenza della risurrezione dei morti è che ci porta alla salvezza e a unirci a Cristo, dichiarandolo pubblicamente attraverso il battesimo. La realtà della risurrezione ci chiede di considerare due cose riguardo allo stato della nostra anima. Prima, abbiamo davvero quella fede che porta al battesimo, e poi la nostra fede è così palese, ci siamo battezzati. La realtà della risurrezione ci chiede di fare questa domanda riguardo alla nostra anima, di considerare la nostra speranza. Gesù è morto, Gesù è risorto, una nuova era di vita in Cristo è iniziata, e noi dobbiamo chiederci: credo davvero in Gesù Cristo? Conosco Gesù personalmente? Mi sono ravveduto dei miei peccati? Ho ricevuto il suo perdono? Appartengo veramente a Cristo? Sono davvero in Cristo nella sua vita? E lo credo abbastanza per essermi battezzato? Questo sottolinea anche l'importanza del battesimo nella Chiesa primitiva. I credenti, quelli che credevano davvero, si battezzavano per identificarsi con Cristo. Il Nuovo Testamento non ci parla di una fede nascosta o privata o segreta. Ci dice di identificarci pubblicamente con Cristo e la sua Chiesa attraverso il battesimo. E quindi questo ci chiede di fare la domanda: sono io partecipe alla vita in Cristo? Un giorno io sarò morto. Un giorno io sarò morto. E contate su questo. Io credo in Gesù, credo nel suo figlio, nel figlio di Dio incarnato, credo nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, e ho fiducia che un giorno Lui mi risusciterò. E per questo mi sono battezzato diversi anni fa. Questa è la verità del Vangelo. E quindi la prima conseguenza pratica di questa realtà della risurrezione dei morti ci spinge verso la salvezza, di accogliere questa promessa della salvezza e poi di identificarsi pubblicamente con Gesù nel battesimo. Quindi questa è la prima conseguenza pratica. La seconda conseguenza che vogliamo vedere oggi è il servizio. La risurrezione dei morti ci spinge, ci sprona a servire il Signore. Perché dobbiamo servire il Signore? Perché dobbiamo sacrificare la nostra vita per servire Lui? Perché noi non viviamo per il presente, ma per il giorno in cui saremo risuscitati con Cristo. I prossimi versetti che vedremo ci invitano, ci spronano a esaminare come stiamo servendo il Signore, se ci stiamo sacrificando per Lui. Versetto 30 ci dice, ci dà l'esempio di Paolo, lui dice: se non c'è la risurrezione dei morti, perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno, Paolo dice, sono esposto alla morte. Versetto 32, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso. Paolo nel suo servizio al Signore era esposto costantemente alla sofferenza. Quando lui dice lì nel versetto 31, siete il mio vanto in Cristo Gesù, lui sta dicendo, io mi espongo alla sofferenza costante per la Chiesa del Signore. Io mi espongo costantemente alla sofferenza nel mio servizio per poter progredire il Vangelo, che è nient'altro che la speranza della risurrezione futura. E Paolo dice, sono ogni momento un pericolo. Che senso ha il servizio apostolico di Paolo di esporsi a queste difficoltà se non ci fosse la risurrezione? In un certo senso abbiamo già parlato diversi mesi fa del fatto che la nostra fede senza la risurrezione di Cristo è vana, però anche il nostro servizio, se non c'è la risurrezione dei morti, perché facciamo quello che facciamo? Non ha nessun senso. Paolo ci parla della sua sofferenza quando lui dice, siamo ogni momento in pericolo, sono esposto alla morte. Il suo servizio lo spingeva verso verso la morte spesso. Infatti lui dice in Seconda Corinzi capitolo 11, ci spiega le sue sofferenze. Infatti andate, solo per avere un'idea delle sofferenze di Paolo, andate a Seconda Corinzi 11 un secondo e leggiamo alcuni versetti per vedere, cioè, l'impatto, la conseguenza pratica nella vita di Paolo della risurrezione dei morti. Lui dice in 2 Corinzi capitolo 11, versetto 23, mentre lui deve difendere l'essere un apostolo autentico di Gesù, lui dice nel versetto 23 di capitolo 11, Sono servitori di Cristo? Cioè quelli che pensavano erano falsi apostoli. Lui dice, io parlo come uno fuori di sé. Io lo sono più di loro per le fatiche. Parlo delle fatiche di Paolo nel servire il Signore. Più di loro per le prigionie. Assai più di loro per le percosse subite. Paolo subiva della violenza a causa del suo servizio. Spesso lui dice, sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. Vi ricordate il libro degli Atti in cui Paolo, quando Paolo fu lapidato, era esposto alla morte per il Vangelo. 3 volte lui dice ho fatto naufragio. Infatti leggiamo di uno di questi casi alla fine di Atti. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche, in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assalito ogni giorno dalla preoccupazione che le preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Cioè, lui non doveva solo affrontare tutte queste minacce, questa sofferenza fisica a causa del Vangelo, lui aveva anche quel peso pastorale, quel peso per le chiese che aveva fondato. E lui dice, versetto 29, chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Umanamente parlando, come può un uomo reggere sotto il peso di tutto questo se non ci fosse la risurrezione dei morti? È impossibile. Vedete come la risurrezione dei morti forma o crea o getta una parte cruciale della nostra motivazione cristiana. La risurrezione dei morti ci spinge, ci sprona a servire il Signore con fatica, anche rischiando. Paolo dice in Romani 8, per amor di te, per le chiese, siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Cioè, tornando a 1 Corinzi 15, lui dice nel versetto 32, ma se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Cioè, che motivo umano spingerebbe qualcuno a subire tutto questo per l'amore di un'altra persona? Per quale motivo? Quale motivo umano ci può spiegare, ci dà la motivazione di Paolo? Impossibile. Lui dice, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso. Anche questo versetto è stato interpretato diversamente. Non ci sono 40 interpretazioni diverse di questo versetto. In realtà ci sono due, scusatemi, sono stato negli Stati Uniti, a volte esce l'inglese. Ci sono due modi diversi per interpretare queste belve. Alcuni dicono che Paolo ha lottato con le belve in un senso letterale, lottato con le bestie feroci, gli animali selvatici, come se fosse un tipo di gladiatore, lui. Però Paolo, essendo un cittadino romano, io penso che sia difficile che lui, non credo che lui sarebbe stato mai condannato a lottare con gli animali come se fosse un tipo di criminale o prigioniere, perché quello era riservato per quelli, i peggiori di prigionieri, di criminali. Paolo, come vediamo anche nel libro degli Atti, era un cittadino romano e non aveva paura neanche di usare la sua cittadinanza romana per evitare delle punizioni che magari volevano dargli. L'altra soluzione è che questo si riferisce non a belve letterali, ma a belve metaforiche, cioè nemici, persone che si opponevano al ministero di Paolo. Infatti, quando lui era ad Efeso, vediamo in Atti capitolo 19, possiamo andare e leggiamo due secondi, quello che Paolo doveva affrontare in quella zona. Atti capitolo 19, versetto 23, ci dice: in quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via, cioè la via del Signore, perché un tale di nome Demetrio Orefice, che faceva tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Paolo ovviamente predicava contro l'idolatria di questa Diana, e cosa succede? Comincia a minacciare a tutte le persone che guadagnavano a causa di questa idolatria, quelli che facevano i tempietti. Potete immaginare, magari, se andiamo, io mi ricordo di essere stato ad Assisi diverse volte qua in Italia, dove c'è la basilica principale di Assisi in Umbria, e parlavo con dei commercianti lì sulla strada principale, e mi diceva che tutti sanno lì, tutti i commercianti sanno che c'è un grosso mercato e opportunità per guadagnare a causa della presenza della Chiesa cattolica lì, che vendono diversi articoli religiosi e guadagnano. Potete immaginare se tutti abbandonassero le preghiere santi a San Francesco e tutto, cosa succederebbe ai loro guadagni? Sì, cominciano a perdere i soldi. E quindi una cosa simile succede qua. E dice qua, in versetto 25, riuniti questi e gli altri che esercitavano il medesimo mestiere, disse: uomini, voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità, e voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente, non solo a Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più, e che sia perfino privata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Quindi questa dea è molto importante, uno dei principali. Versetto 28, essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: grande è la Diana degli Efesini! E la città fu piena di confusione, e trascinando con sé a forza Gaio Aristarco Macedoni, compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. E Paolo voleva presentarsi al popolo, cioè lui voleva difendersi e voleva difendere questi compagni, ma i discepoli glielo impedirono. Anche alcuni magistrati dell'Asia, che erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra. Infatti l'assemblea era confusa e più non sapevano per quale motivo si fossero riuniti. Quello che vediamo, Paolo in questa situazione simile doveva lottare contro quelli che si opponevano a lui, e penso che Paolo aveva in mente questo tipo di situazione quando lui dice: per quale motivo umano ho lottato contro le belve a Efeso? Lui doveva difendere il Vangelo, e noi sappiamo nel suo ministero c'erano anche dei falsi insegnanti che cercavano di screditare Paolo. E ci dobbiamo porre la domanda: ma non c'è una spiegazione umana se non c'è la risurrezione dei morti? E tornando a 1 Corinzi 15, penso che noi possiamo, osservando l'esempio del servizio del Signore di Paolo, possiamo considerare anche il nostro servizio. So che noi non siamo apostoli, noi non siamo messi lì a dover sperimentare naufragio o di essere lapidati, almeno non oggi. Io vedo nell'esempio di Paolo voglio darvi quattro parole che possiamo usare per esaminare anche il nostro servizio al Signore. Il primo sacrificio. Sacrificio. Il servizio di Paolo è caratterizzato da sacrificio. Lui, vediamo, è sempre esposto alla morte per, nel suo servizio per il Signore, sempre esposto a difficoltà. Lui non ci tiene a se stesso, e anche noi dobbiamo essere pronti a sacrificare per il Signore. Nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita anche in senso più ampio, magari il Signore vi chiamerà a fare una cosa ancora più importante per il Signore negli anni, e dovete essere pronti a sacrificare per il Signore, come Paolo. La risurrezione della morte ci aiuta a mollare la presa sulle cose in questo mondo. E poi un'altra parola, coraggio. Vedo in Paolo coraggio. Ogni giorno sono esposto alla morte, poi lui va a lottare contro queste belve, queste persone che si oppongono a lui. La risurrezione dei morti per noi ci dà un coraggio di poter superare le nostre paure quando vogliamo evangelizzare o testimoniare per il Signore. Ci dà coraggio. A volte quando noi vogliamo evangelizzare le persone, proviamo un senso di timore, di paura. Noi non, magari non sappiamo cosa dire, o più che altro abbiamo più paura di ciò che pensano loro di noi, e quindi cosa facciamo? Noi non parliamo, non apriamo la bocca. Pensate alla risurrezione dei morti. Cosa possono fare a te? La cosa peggiore, e non succederà, la cosa peggiore è che possono toglierti la vita. Ok? E se succede, e non credo che succederà, almeno qua in Italia, ho parlato con dei fratelli questa settimana scorsa che sono esposti alla persecuzione fisica in altre parti del mondo. Noi no. E quindi la cosa peggiore è che possono prenderci in giro. C'è la risurrezione dei morti. Questo dovrebbe renderci coraggiosi per il Vangelo. Una terza parola, rischio. Rischio. Paolo ha rischiato tutto per il Vangelo. Come apostolo, noi non siamo ognuno chiamati a rischiare nello stesso modo di Paolo, però dobbiamo essere pronti a rischiare per il Vangelo. Può essere rischiare partecipando in una missione finanziariamente, o può essere un rischio che il Signore vuole che tu faccia nel suo servizio. Dobbiamo essere pronti a dedicare la nostra vita al servizio del Signore, rischiando anche la nostra vita. E poi una quarta parola, rinuncio, che ci sarà anche un po' di sovrapposizione con la terza conseguenza logica, però Paolo dice nel versetto 33, lui dice: se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Il coraggio di Paolo, il suo servizio al Signore, la dottrina della risurrezione dei morti ha portato Paolo a rinunciare ai piaceri del mondo. E quello un po' l'intenzione di Paolo in questo versetto. La conseguenza più sensata, se non c'è la risurrezione dei morti, se non c'è la risurrezione dei morti, la cosa più sensata, più normale, è la dissolutezza. Mangiamo, beviamo, abbandoniamoci ai piaceri del mondo. Perché no? Non dobbiamo rendere conto a nessuno. Perciò Paolo dice: se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo. Lui la sua fede nella risurrezione dei morti lo porta a rinunciare a queste cose. Perché dobbiamo soffrire se non c'è la risurrezione dei morti? Perché non dobbiamo vivere come il mondo? Infatti Paolo, questo versetto, mangiamo, beviamo perché domani morremo, richiama Isaia 22. Israele fu assediato dagli assiriani, e io penso, davanti al giudizio di Dio, Israele con gli assiriani proprio addosso, gli israeliti dovevano rivedersi, giusto? Cosa dicevano? Mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Questo è il versetto di Isaia 22 che Paolo impiega qua, in questo contesto, per dire anche per noi, se non c'è risurrezione dei morti, facciamo quello che vogliamo, intanto domani moriamo, possiamo accontentarci con i piaceri del mondo. E quindi Paolo ha rinunciato al mondo a causa della sua fede nella risurrezione dei morti. Anche noi dobbiamo chiederci, ma ci sono dei piccoli compromessi nella nostra vita in cui noi non stiamo rinunciando ai piaceri dei morti, magari un amore per il mondo che noi dobbiamo rinunciare alla luce del fatto che un giorno, e pensate a questo, un giorno tutti i piaceri peccaminosi del mondo non faranno parte del nuovo creato di Dio, non faranno parte della vita della risurrezione dei morti, e quindi noi possiamo già adesso allontanarci da questi piaceri. La terza conseguenza logica di questa della risurrezione dei morti: abbiamo visto salvezza, abbiamo visto servizio, adesso vediamo santità. Salvezza, servizio, santità. Quelli che negarono la risurrezione, e vi ricordo che c'erano alcuni che dicevano non c'è risurrezione dei morti, loro avevano perso la motivazione fondamentale per rinunciare al mondo, come abbiamo visto, però non solo rinunciare al mondo, ma ricercare la santità. Vediamo versetto 33, dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, ridiventate sobri per davvero e non peccate. Ridiventate sobri per davvero e non peccate. Vediamo qua che c'è un legame cruciale tra una sana dottrina e un sano comportamento. C'è un legame tra una sana dottrina e un sano comportamento. C'è un legame di ciò che pensiamo e il modo in cui ci comportiamo. Ciò che pensiamo e crediamo va a incidere sul nostro comportamento. Se neghiamo una dottrina fondamentale, come la risurrezione dei morti, in questo caso, perché dobbiamo non peccare? Se neghiamo, pervertiamo una dottrina come questa, toglie proprio la motivazione per ricercare la santità, dove dice di non peccare, di essere sobri. E ci dà due considerazioni qua per la nostra santità, e sono urgenti, come vediamo il linguaggio di Paolo. Non vi ingannate, ridiventate sobri, non peccate. La prima cosa che vogliamo vedere per quanto riguarda la santità è l'inganno di cattive compagnie. L'inganno di cattive compagnie. Paolo dice: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, e lui impiega un proverbio greco abbastanza conosciuto ai suoi lettori. In questo proverbi Paolo ci indica che la nostra etica o la nostra moralità, il nostro comportamento, può essere abbastanza condizionato o influenzato dalle persone intorno a noi. In questo caso, le cattive compagnie erano quelle che negavano la risurrezione dei morti, ok? E lui sta dicendo: perché avete comunione con queste persone che vi stanno influenzando in un modo così pericoloso per la vostra fede? Le persone con cui abbiamo a che fare, le persone intorno a noi, possono influenzarci in un modo negativo, che ci possono allontanarci dal Signore. E quindi dobbiamo fare attenzione alle persone a cui prestiamo il nostro ascolto. Però attenzione, dobbiamo essere anche un po' più preciso. Paolo non ci sta dicendo qua che noi non possiamo avere amici che sono non credenti. Non ci sta incoraggiando di non passare tempo con dei non credenti. O se no dovremmo lasciare il mondo. Però qua credo che quando lui parla dei cattive compagnie, quelli che corrompono i buoni costumi, ci sta incoraggiando a badare il tipo di conversazione che abbiamo. Le persone a cui prestiamo il nostro ascolto, le cose di cui parliamo con queste persone intorno a noi. Noi sappiamo che i Corinzi in questa lettera erano marcati da diversi peccati, comportamenti peccaminosi, anche strani. In questo capitolo Paolo sta correggendo uno degli errori fondamentali che spingeva i Corinzi verso i loro comportamenti peccaminosi. E le persone che ascoltiamo nella nostra vita, anche i non credenti, dobbiamo stare attenti perché possono anche minare il fondamento di un buon comportamento. Forse non avete persone nella vostra vita che negano la risurrezione dei morti. Io non conosco nessuno che nega la risurrezione dei morti nella nostra vita, però il principio di fondo qua, che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, è cruciale per la nostra vita perché ci aiuta a capire chi saranno i nostri amici più vicini a noi, chi farà parte del nostro gruppo di amici. E parlo anche ai voi ragazzi che dovete scegliere amici a scuola. Di che cosa parlano le persone con cui le persone che ti influenzano? A chi sei attirato? Chi sono queste persone? Noi non vogliamo essere ingannati che noi non possiamo essere influenzati dagli altri. Ah, io sono abbastanza forte. Sono abbastanza forte. E forse non sono gli amici che ci influenzano, però le cose a cui prestiamo il nostro ascolto possono anche corrompere i nostri buoni costumi. Quasi quasi in questo mondo, a causa di tutti i social, i media che guardiamo, forse non sappiamo neanche più come avere compagnie o amici nella nostra vita. Però i nostri amici sono YouTube, Instagram, Facebook, la musica che ascoltiamo. Queste cose desensibilizzano la nostra coscienza, minimizzano la santità di Dio, le voci che lasciamo riempire la nostra mente. E quindi Paolo dice, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Infatti, interessante, il primo proverbio, nel libro dei proverbi, il primo proverbio che dopo l'introduzione a questo libro parla degli amici che abbiamo. Dice, figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Dobbiamo prestare attenzione a chi ascoltiamo, perché noi non siamo immuni all'influenza degli altri. E quindi vogliamo sempre chiederci, chi sta influenzando chi in questo rapporto? Se abbiamo amici non credenti, siamo noi sale e luce o stanno cambiando loro le nostre convinzioni? E quindi fondamentale che noi non siamo ingannati da cattive compagnie nella ricerca della santità. L'altra considerazione è che dobbiamo abbandonare i peccati presenti nella nostra vita. Dobbiamo abbandonare i peccati presenti nella nostra vita. Per poter smettere di peccare, Paolo dice, ridiventate sobri, versetto 34. Ridiventate sobri per davvero. La falsa dottrina, i pensieri errati, sbagliati, hanno avuto l'effetto nella mente di questi Corinzi, anche nella nostra mente, di annebbiare la nostra mente, di compromettere il nostro giudizio, come se ci ubriacassimo spiritualmente. Non abbiamo questi falsi insegnanti o falsi insegnamenti, annebbiano la nostra mente in modo tale che noi non abbiamo la facoltà di discernere o di pensare chiaramente. Di conseguenza Paolo dice, ridiventate sobri, come se fossero ubriachi e dovevano diventare sobri di nuovo. Questo vuol dire che nella vita cristiana ci vuole una certa serietà quando noi consideriamo tutte le nostre tentazioni. Dobbiamo essere in guardia di ciò che può annebbiare la nostra mente. Non so che cosa annebbia la vostra mente nella ricerca della santità, però dovete essere consapevoli di quelle cose che vi indeboliscono. Valori, piaceri, pensieri. E poi Paolo dice, non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. E questo implica che credere che non c'era la risurrezione dei morti era un peccato. Lui dice non peccate. Per un senso generale, la nostra speranza nella risurrezione dei morti ci porta a non peccare, ci porta a lasciare alle spalle il peccato, ci chiama, ci esorta a non vivere nel peccato, a non coccolare questi peccati, ma di continuare a lottare. Se cadete, rialzatevi e continuate la lotta contro questi peccati. Non peccate, dice Paolo. Non fare amicizia con i peccati nella tua vita. Lui dice, alcuni non hanno conoscenza di Dio. Quelli che insegnavano questa falsa dottrina, in realtà non avevano nessuna conoscenza di Dio e avevano accettato, erano influenzati da quelli che non conoscevano Dio. E poi lui dice, lo dico a vostra vergogna. Anziché onorare queste persone, Paolo dice, queste persone, ciò che insegnano è una vergogna, è una vergogna. Se noi crediamo davvero nella risurrezione dei morti, noi dobbiamo vivere alla luce di ciò che saremo un giorno, senza peccato. E quindi non peccate adesso, non peccate ora, però vivete alla luce di quel giorno del futuro. E quindi la risurrezione dei morti ha delle conseguenze pratiche nella nostra vita. La salvezza, se non siete salvati, oggi può essere il giorno della salvezza. Servizio, come potete servire il Signore con più ardore, e poi la santità, quali peccati devi abbandonare? Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questi chiari insegnamenti, questi versetti anche brevi che ci danno tanto. Ti prego che noi possiamo rinunciare al mondo, che possiamo rinunciare ai piaceri del mondo per poter vivere alla luce della risurrezione dei morti. Ti ringrazio per questa speranza. Non conosco, Signore, il cuore di ognuno in questa sala, però prego che coloro che non ti conoscono, che devono davvero mettersi in discussione davanti a te, possono accogliere oggi in Cristo, possono aggrapparsi a Cristo per avere la speranza della risurrezione dei morti. E Signore, noi vogliamo ringraziarti perché non c'è un'altra via per la speranza. Quando noi pensiamo a tutto il mondo, tutte le religioni false nel mondo, è davvero un privilegio poter conoscere la verità, una cosa a cui tu ci hai aperto gli occhi. Perciò ti ringrazio per il lavoro che tu hai fatto nel nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen.